Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria, amati figli, evviva! Cominciamo il nostro corso di Mariologia, durante il quale conosceremo approfonditamente la nostra amata Regina dei Cieli, che splende sulla nostra terra, attraendoci alle cose di Dio, portandoci sino all'altezza di Dio, facendoci godere il paradiso interiore che Dio è venuto a ripristinare dentro la nostra anima con la sua redenzione. E proprio per questo, essendo la prima serata, vogliamo inneggiare a lei, cantando la bellezza su questa terra di goderci con tanta Regina.
E l'ora che via la squilla fede, le note ci invia della vede. Ave Maria, Ave Maria, a tutti i malati, allevia il dolore. Consola chi soffre nel corpo e nel cuore. Ave Maria.
E come ogni buona azione umana cristiana, iniziamo questo nostro corso invocando con la preghiera la potenza di Dio per le mani di Maria.
O Maria, Madre di Dio, corredentrice, ci siamo riuniti insieme per ricercare e studiare la profondità del mistero di Dio che ci avvolge e del quale tu sei maestra in quanto la prima coinvolta. Ci sentiamo piccoli e inadeguati, e tremando ci accostiamo al tuo mistero di corredenzione. Guidaci tu e chiedi per noi, come nel Cenacolo per gli Apostoli, l'invio dello Spirito Santo, che illumini le nostre menti con i suoi divini splendori. Corrobora le nostre menti, ravviva la nostra memoria, sciogli le nostre lingue, affinché con facilità comprendiamo il vero, che è il raggio della tua luce. Lo riteniamo con fedeltà e lo esponiamo con chiarezza e con più intenso fervore, ti supplichiamo che tu ci dia la scienza dei santi, che è sapienza celeste. Fa che non predomini in noi, o Maria, la meschina preoccupazione dell'apparire, ma che, aiutati dallo studio sui vasti problemi del mondo di oggi, possiamo adeguatamente prepararci a portare il nostro contributo per un avvenire migliore. A tutti concedi che questo diventi incontro di fratelli, che si comunicano le ricchezze interiori in un clima di amicizia e di collaborazione. O Maria, Regina corredentrice del mondo, tu che sei sede della sapienza, prega per noi, perché dopo aver appreso dallo studio gli articoli della nostra fede, possiamo esprimerli nella vita con una cosciente testimonianza. Amen.
Eccoci, amati figli, adesso, dopo aver pregato, a entrare dentro il mistero di Dio, che è anche il mistero di Maria, il mistero di Dio che si evolve, si sviluppa in Maria e attraverso Maria per la nostra natura umana. Ciò che faremo in questo incontro, che è un corso annuale, dunque tutto l'anno, hanno inteso nel senso accademico, per cui da questo giorno sino alla fine del 2024 avremo la possibilità di entrare dentro al cuore delle conoscenze mariologiche che ci offre la Santa Madre Chiesa. Perciò non aspettatevi che siano incontri di catechesi, non aspettatevi che questo abbia il sapore omiletico, ma che quello che noi andiamo a fare questa sera è un approccio scientifico, è un approccio sapienziale a quelle che sono tutte le fonti della conoscenza sulla Beata Vergine Maria. La Santa Madre di Dio è parte della rivelazione, è parte integrante, è insita nella redenzione. Oltre a essere perciò una azione di Dio, Maria, presente nel mondo, è principalmente elemento rivelativo della stessa essenza di Dio, un Dio che sceglie, entra e si manifesta attraverso di lei. È tanto tempo che Maria viene declassata semplicemente a donna di strada o a donna della porta accanto, a donna di questo, a donna di quello, ma ovviamente noi sappiamo che non è la donna come le donne che noi abbiamo sul nostro mondo. Maria è per eccellenza la Madonna, la donna delle donne, è l'immagine della maternità. È l'equilibrio di un progetto creaturale di Dio e la capacità della natura umana di realizzare in pienezza tale progetto. Maria è il sì umano a Dio. Maria è la manifestazione umana di Dio. Maria è l'altra faccia della medaglia della Trinità. È la parte incarnata, la parte visibile della Trinità, perché in lei si esprime e da lei comincia a esistere. Perciò, proprio perché ciò che noi faremo è non un incontro di pietà, non un cenacolo mariano, ma incontri di lezioni, incontro scientifico, un approccio scientifico a quelle che sono le conoscenze mariologiche, la disposizione dell'animo diventa diverso rispetto a quello di un'accoglienza di meditazione che può essere immediatamente stimolante la preghiera. Per noi invece l'incontro scientifico è stimolante immediatamente alla razionalità, dunque al pensarci, al posare la nostra mente su questi argomenti, a far sì che i concetti che vengono espressi diventino parte di noi, perché riflettendoci personalmente li immagazziniamo dentro ai nostri dati mnestici fino a farli diventare parte della nostra personalità, perché a questo tende il corso di Mariologia, far sì che Maria diventi parte della nostra personalità e che noi, esprimendoci nella nostra individualità, possiamo esprimere uno dei carismi, uno dei colori della bellezza di Maria al nostro mondo, regalare al nostro mondo una delle sfaccettature del comportamento e del carattere di Maria. A questo tende la conoscenza mariologica, perciò, non direttamente a suscitare una forma di pietà o un sentimento di devozione, ma ad avere una conoscenza tale da poter rispondere al nostro mondo, nella nostra contemporaneità, alle crisi anche dottrinali del nostro mondo, con la consapevolezza, la certezza e le sicurezze che noi abbiamo su Maria Vergine e dunque la capacità umana di recepire Dio, di conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, per poi goderlo in paradiso come ha fatto lei. E lei non è semplicemente colei che viene accolta in paradiso dopo la morte. Lei è l'assunta in cielo, in anima e corpo. A lei è stato dato il potere regale, il potere di governo in cielo. La massoneria, con tutte quelle che sono le sfaccettature culturali del nostro tempo, tendono a togliere Maria sia dalla conoscenza dottrinale, ma soprattutto dall'insegnamento universitario, il che diventa un problema veramente grosso, perché coloro che vengono fuori dalla formazione del nostro tempo vengono fuori senza la conoscenza di Maria. E poiché Maria è appunto la realizzazione del progetto creaturale di Dio, sarà un'umanità non più capace di rispondere al progetto creaturale di Dio. Eccoci allora a cominciare a entrare dentro un pochettino al percorso che noi faremo. Questa sera vivremo un po' questo incontro a mo' di introduzione, proprio per comprendere un po' quello che faremo. E perciò, fra qualche minuto, vi darò un po' l'elenco di tutte le lezioni che noi faremo con gli argomenti che tratteremo. Ma prima di tutto dobbiamo metterci d'accordo su altri fondamenti, pilastri dei nostri incontri, delle nostre lezioni. Primo pilastro è sicuramente le fonti dalle quali noi andremo a recepire, dunque a cercare un po' la sapienza su Maria. Poi il metodo che useremo in questa ricerca scientifica, il metodo che useremo nel nostro studio personale. Ma anche tratteremo un po' tutto quello che è il cammino che in 2000 anni si è fatto nella relazione con Maria, di conoscenza di lei e nella proclamazione dogmatica di alcune verità che la riguardano, come è la maternità divina, la sempreverginità, l'immacolato concepimento e l'assunzione al cielo. E non ci fermeremo lì, perché sappiamo, per volontà stessa di Maria dal cielo, che è necessario approcciare anche l'argomento dogmaticamente sulla sua opera associativa della redenzione, alla redenzione, in quanto è corredentrice del genere umano. Eccomi perciò a presentare le questioni che ho scelto per il corso, per presentare più o meno un quadro completo. Anche se sono consapevole che non può essere esauriente in un anno intero, perché nonostante può sembrare tanto il tempo di un anno, mi è concesso un'ora soltanto per ogni incontro. E se fate il calcolo, in 22 ore non si può esaurire la conoscenza di una persona, non lo si può esaurire in maniera umana. Figuriamoci se dobbiamo andare a conoscere una personalità umano-divina come è costituita Maria. E ovviamente il mistero della Madre del Signore, che approcceremo in maniera scientifica, perciò, in armonia con gli sviluppi attuali della Mariologia, conforme alle direttive della Congregazione per l'Educazione Cattolica prima che subentrasse la falsa Chiesa Bergogliana, perché sappiamo che con l'avvento di Bergoglio si è un po' rotta tutta l'armonia del deposito della fede e dunque con le sue stravaganti parole, sia sulla Beata Vergine Maria, ma su tutto il mistero di Cristo e della Chiesa, ha portato una disarmonia e soprattutto confusione su quelle che sono le conoscenze reali che recepiamo dalle fonti. Le finalità scientifiche che mi propongo con questo corso insieme con voi sono formare perciò una visione completa il più possibile del mistero mariano. Questo è il primo punto che mi prefiggo. Poi far comprendere quanto è importante e fondamentale la presenza di Maria nell'economia della salvezza. Fondamentale, necessaria. Non stiamo parlando di un qualcosa possibile, ma necessaria. Non è un'aggiunta alle conoscenze dottrinali, non è una possibilità o un'amicizia che si può creare come non creare, come è quella con i santi, per esempio, per i quali c'è la devozione verso uno piuttosto che verso tal altro santo, o il rapporto relazionale con uno piuttosto che con un altro. Maria non è una di loro. Maria, per quanto li ingloba tutte, è per eccellenza la parte umana che risponde al mistero di Dio nella sua totalità con una pienezza di grazia che mette conto ricordare per cercare di emularne il carattere, lo stile di vita, perché San Paolo ci ricorda una chiamata alla quale Dio stesso ci ha chiamato con la perfezione al suo livello. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro dei cieli, siate santi come è santo il Padre vostro dei cieli. Non solo con queste, già è tanto, ma anche e soprattutto con quello stimolo di chi sa che Maria, in quanto parte della rivelazione, è parte della nostra storia di vita, parte della nostra vita personale, perché ci fa incarnare con lei e come lei il Verbo di Dio, che mentre è un concetto diventa parte di noi, come è stato per lei con l'incarnazione. Un terzo fine che mi propongo è far capire che non è stata la Chiesa ad inventare quello che dice e crede su Maria. Non sono nozioni proposte dalla Chiesa, ma che proprio sulla soglia dei fondamentali misteri cristiani, non compresi e minacciati dalle eresie del nostro tempo, difendono e professano la fede nella vera identità divina umana di Cristo Salvatore. Parlare di Maria è avere la concezione adeguata per capire Cristo, perché da Maria si conosce il Cristo venuto nella carne, il Logos incarnato nella forma nostra. Essa ha scoperto via via, sul soglio fondamentale della Sacra Scrittura, anche l'identità di lei, di Maria, che è la prima testimone del mistero di Dio, appunto con l'incarnazione, ma anche quale membro eletto della Santa Madre Chiesa. Una quarta finalità che mi propongo è far acquisire la competenza di saper parlare della Vergine in maniera non frammentaria e nozionistica, ma con piena consapevolezza e fondatezza teologica, perché qualora noi esprimiamo verso di lei un amore solo impulsivo o sentimentale, di fronte alle questioni del nostro tempo non ne sapremo dare motivazioni, e siccome siamo chiamati a dare motivazione della nostra fede e della speranza che in noi dobbiamo avere un'adeguata conoscenza, anche perché, amati figli, il piccolo resto, i veri cattolici, la vera Chiesa di Cristo, sa che non può esulare dalla Beata Vergine Maria. Noi tutti consacrati a lei, perché tutti, grazie all'opera di Don Alessandro, abbiamo ricevuto la possibilità di consacrarci a lei, saremmo infami e bugiardi se dicessimo di amarla senza conoscere, perché nulla si ama che non si conosce, e una conoscenza adeguata di lei ci permette anche di versare tutta la potenzialità della nostra anima umana nel dimostrare la sua reale presenza e viva operosità non solo nella nostra vita e nella vita della Chiesa, ma come costitutivo sostanziale della socialità, della civiltà. Maria è l'immagine di una civiltà costruita veramente sul pieno senso umano e anche con quel senso umano proiettato necessariamente a quell'ens divina che è posta in noi e che ci rimanda, per obbligo di logica, all'id quo maius cogitare nequit, all'essere di cui non si può pensare nulla di maggiore, perché Maria è la reale figura di umana e dunque la fotografia, il fotogramma reale di colui che è invisibile. Puoi ancora rendere voi capaci di sapere distinguere in Maria quello che è essenziale alla fede e quello che è frutto della devozione a lei, quello che è costitutivamente, scientificamente parte delle conoscenze su di lei e che dicono di lei la sua vera natura, e quello che invece sono corollari di devozione che pur colorano la tipologia dei nostri sentimenti e del nostro amore nei suoi confronti, ma che non sono fondamentali alla nostra relazione con lei e con lei, con Dio. Il corso ha anche e soprattutto una finalità spirituale, perciò in quanto siamo consacrati a lei, riuscire ad avere una relazione tale che con lei non siamo più come dei pii devoti verso un santo, ma veramente un tutt'uno, tale che noi durante le giornate, parlando con lei, condividendo tutto, facendo tutto insieme a lei, non la trattiamo come una statua posta sull'altare, ma effettivamente come il soggetto di relazione con la quale tutto il giorno viviamo e conviviamo le nostre giornate. Avremo vari approcci perciò per conoscerla, che sono quelli riguardanti le fonti, l'approccio biblico, poi l'approccio patristico, l'approccio storico, l'approccio liturgico, l'approccio di ciò che la Chiesa oggi usa per distogliere lo sguardo dal mistero di Dio, che è l'ecumenismo, l'approccio ecumenico. È solo un primo passo per trovare Maria, questo. Un primo passo, pensate, nonostante recupereremo tutte le conoscenze su questi ambiti, è solo un primo passo per conoscerla, per darle il posto che merita nella vita di fede e anche nella relazione interpersonale tra noi e lei nelle nostre giornate, il posto che merita. Fondamentale nella nostra anima per costruire il nostro fiat di fede, il nostro eccomi a Dio. Ogni giorno, quell'eccomi, quando apriamo gli occhi e vediamo il sole, quando scopriamo un nuovo giorno, siamo chiamati da Dio all'esistenza e questa esistenza la possiamo riconoscere e esserne grati perché Maria ce ne mostra la via. Se approfonditi e compresi i poliedrici aspetti del mistero mariano, scopriamo che la Vergine, anche come una presenza essenziale ed insostituibile nella vita spirituale, non servirebbe a nulla se nonostante l'avessimo studiato, lo studio della Mariologia non è un arido esercizio culturale, ma un mezzo per condurci a questo rapporto diretto e vitale con la presenza e la persona di Maria. Dunque, tutto ci deve stimolare a quella realizzazione di un cammino spirituale con Maria tale da non essere soltanto espressioni di concetto e forme letterarie, ma un stipulare un rapporto sempre più cosciente e sempre più maturo ed adulto con lei. Comprendere meglio queste realtà alle quali vi voglio introdurre, vi leggo una piccola citazione che con la Congregazione per l'Educazione Cattolica si è data nella lettera circolare sulla Vergine Maria nella formazione intellettuale e spirituale del 25 marzo 1988, quando ancora c'era la Chiesa. Al numero 36 scrive così: lo studio della Mariologia tende, come a sua ultima meta, all'acquisizione di una solida spiritualità mariana, aspetto essenziale della spiritualità cristiana, teocentrica e cristocentrica. Nel suo cammino verso il raggiungimento della piena maturità di Cristo nelle sue membra. Il discepolo del Signore, consapevole della missione che Dio ha affidato alla Vergine nella storia della salvezza e nella vita della Chiesa, la assume come madre e maestra di vita spirituale. E per questo, nella funzione che ha di maestra spirituale, la possiamo anche vedere e accogliere come ministra della vita spirituale. Lo vedremo durante il percorso come la funzione di ministra all'interno del corpo mistico ha una fondamentale importanza. Con lei e come lei, nella luce dell'incarnazione della Pasqua, imprime alla propria esistenza un decisivo orientamento verso Dio, per Cristo nello Spirito, dunque una questione trinitaria. Per vivere nella Chiesa la proposta radicale della buona novella e in particolare il comandamento dell'amore, perché per amore lei ha risposto con il suo Fiat a un concepimento impossibile alla logica umana, immateriale e innaturale. Affinché questo si compia, non ci rimane che meditare e pregare, fare oggetto di meditazione tutto ciò che apprendiamo nello studio. Perciò io vi consiglio, amati figli, tutti e a tutti quanti, di procurarvi un piccolo quaderno e una penna e di appuntare su quel quaderno ciò che vi rimane in testa, ciò che vi colpisce e soprattutto i concetti fondamentali. Durante poi la settimana potete tornare su quel quadernino per meditare e probabilmente, possibilmente, scrivervi anche il frutto della vostra meditazione. Così facendo, andando avanti nel corso, alla fine non avrete semplicemente un libro o una dispensa di Mariologia, ma vedrete come è cresciuta la vostra relazione con Maria, tanto quanto crescevano in voi le conoscenze e le consapevolezze su di lei e di lei. Voglio chiudere questa iniziale presentazione con La Vergine a Mezzogiorno di Paul Claudel, perché mi sembra che questi teneri versi riassumano bene il compito dello studente di Mariologia: contemplare in mistico silenzio la Vergine, imparare a conoscerla ed amarla e ringraziare Dio per avercela data per madre, arricchita di così tanti doni. Ascoltiamo e preghiamo insieme.
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare. Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare. Non ho niente da offrire e nulla da chiedere. Vengo soltanto, oh madre, per poterti guardare. Guardarti, piangere di gioia, sapere questo. Io sono tuo figlio e tu sei qui. Solo per un istante mentre tutto si ferma. Mezzogiorno. Essere con te, Maria, in questo luogo dove sei tu. Non dire niente, guardare il tuo volto, lasciare che il cuore canti nel suo linguaggio. Non dire niente, ma solo cantare, perché il cuore è troppo pieno, come il merlo segue una sua logica in certi suoi versi improvvisi. Perché sei bella, immacolata, la donna finalmente restituita alla grazia, la creatura nel suo primo onore e nel suo ultimo sboccio, come uscita da Dio nel mattino del suo originario splendore, ineffabilmente intatta, perché sei la madre di Gesù Cristo, che è la verità tra le tue braccia, la sola speranza e l'unico frutto, perché sei la donna, l'Eden dell'antica tenerezza dimenticata, il cui sguardo trova subito il cuore e fa sgorgare le lacrime accumulate, perché mi hai salvato. Nel momento in cui tutto crollava, sei intervenuta. Perché è mezzogiorno? Perché siamo in questo giorno? Perché sei qui per sempre? Semplicemente perché tu sei Maria? Semplicemente perché tu esisti, madre di Gesù Cristo? Sii ringraziata.
Ecco, con queste parole sentiamo la dolcezza che il cuore di un figlio rivolge alla madre, e dalla dolcezza, dai teneri sentimenti che si esprimono, comprendiamo come la devozione sia nata proprio dalla forma dei sentimenti, forma di conoscenza che sono i sentimenti. Ma non basta, non basta. Se voi ricordate quando abbiamo avuto l'opportunità di fare un primo incontro sulla devozione a Maria, dicevo proprio questo, che la devozione è il più bello il più bel modo di rispondere alla conoscenza di lei, ma non ci può essere devozione e sentimento che non abbia fondamento nella conoscenza, nella consapevolezza. Perciò passo adesso a darvi un po' l'elenco di tutte le lezioni che faremo, a farvi notare quelle che sono le tematiche che affronteremo. Probabilmente avremo anche altre lezioni oltre queste di approfondimento, ma intanto vi faccio vedere con delle slide che passeranno in sovraimpressione quelle che sono le lezioni che faremo. Il programma è annuale, perciò è uno studio articolato sulla base di lezioni che hanno il suo fondamento nel trattato di Mariologia generale, secondo quello che è l'insegnamento della Santa Madre Chiesa Vera. La prima lezione, che è quella che stiamo facendo, è perciò una lezione di introduzione alla Mariologia, dove fra qualche minuto passerò a mostrarvi l'interdisciplinarietà e il metodo che usa la Mariologia e che dunque useremo anche noi per la conoscenza dalle fonti e delle fonti su di lei. La seconda lezione avremo l'introduzione alle fonti della teologia in generale. Maria nella Sacra Scrittura, l'Antico Testamento. Poi nella terza lezione Maria nel Nuovo Testamento a partire dai Vangeli sinottici. E poi nel Vangelo di Giovanni. La quarta lezione, l'introduzione alla patrologia, Maria nei padri, che costituiscono la seconda fonte importante, necessaria, che è la sacra tradizione, perché la sacra tradizione è costituita da tutti gli scritti dei padri che vanno dal periodo post-evangelico al 787, quando si chiude la discussione sulla natura di Gesù Cristo, chiamati concili cristologici. Poi, nella quinta lezione, i padri del primo e il secondo periodo patristico e i padri del terzo e quarto periodo patristico. Sono divisi in quattro periodi per le diverse argomentazioni che fanno. La sesta lezione, Maria nella storia, è il magistero ecclesiale che costituisce storia. La settima lezione, i papi e Maria e le encicliche mariane. La settima lezione, Maria nella liturgia. Dopo la Lumen Gentium e il calendario liturgico di Paolo VI e fino ai nostri giorni. Perché insieme con la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, il Magistero Pontificio, la Sacra Liturgia viene a costituire un'altra fonte di conoscenza e di insegnamento che, nutrendosi della lex credendi, che sono tutti gli argomenti di ciò per cui noi crediamo, e anche del sensus fidelium, che è la risposta dei fedeli alla lex credenti, nutrita di questi due polmoni, la liturgia fa diventare preghiera le nostre conoscenze. Perciò diventa anche un'altra fonte. E conosceremo appunto Maria nella liturgia. Nella nona lezione, Maria e il dogma, cominciamo a entrare dentro la necessità dogmatica della Mariologia, perché non è semplicemente una raccolta di cronistoria su di lei quella che faremo, ma anche e soprattutto una riflessione che si raccoglie per conseguenza argomentativa e dunque per conseguenza logica da quelle che sono le fonti della nostra conoscenza. Dalle conoscenze acquisite noi raggiungeremo quelle che sono le conseguenze di affermazione su di lei, come perciò sarà il problema della Theotokos. Nella decima lezione poi affronteremo in modo particolare il Concilio di Efeso e dunque la proclamazione del dogma della Madre di Dio, il Concilio Lateranense e la sempreverginità di Maria quale secondo dogma. Nella undicesima lezione l'Immacolata è l'assunta. Speriamo di farcela in un'unica lezione, di fare l'Immacolata e l'Assunta. Sono due dogmi molto grossi. Nella dodicesima lezione, il dogma che non è ancora proclamato come tale, ma che noi conosciamo essere parte della sostanza argomentativa, che al Concilio Vaticano II non passò solo per 7 voti. E entrò nella Lumen Gentium, all'ottavo capitolo, solo con il termine di cooperatrice, per non usare la medesima parola del Redentore per l'opera redentrice. Ma tutto il contenuto teologico è entrato nella disquisizione, tanto che la Lumen Gentium ne mostra tale contenuto. La corredenzione, definizione, questione di linguaggio è la corredenzione nella Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa. La tredicesima lezione, la corredenzione nel Magistero di Paolo VI, la Marialis Cultus e poi Giovanni Paolo II con la Redentoris Mater. La linea cenacologica ultima, possibilità concettuale di definizione della corredenzione. Nella quattordicesima lezione, Maria e la teologia contemporanea, con uno sguardo a Romano Guardini, Karl Rahner, e per arrivare alla Lumen Gentium nel suo ottavo capitolo. Nella quindicesima lezione, Maria e la spiritualità, è il punto dove tendiamo di arrivare con una maturità. E quindi il commento, sul quale impegnerò tutta la mia capacità, su Maria e l'ecumenismo nel dialogo ecumenico, elemento che ha fatto perdere Cristo come obiettivo della vita della Chiesa, quella lì, della Chiesa quella lì. Non è Chiesa, non usiamolo nemmeno il termine di Chiesa, perché sennò si crea confusione. Di quelli lì, diciamo quelli lì, che è meglio. Nella sedicesima lezione, Maria nel Catechismo della Chiesa Cattolica, che è l'espressione poi magisteriale, l'espressione della sapienza della Chiesa trasmessa ai fedeli. E poi proveremo anche ad abbozzare l'argomento su Maria e la donna, visto tutto il femminismo che si è sviluppato. Nella 17ª lezione, Maria e i carismi. Per cui qui ci soffermeremo in modo particolare su Maria e le apparizioni svolte nel tempo con gli argomenti che Maria ha portato. È ciò che serve per riconoscere una vera apparizione da una falsa apparizione o quello che è un'apparizione rispetto a una mariofania. Sono cose differenti. Nella 18ª lezione, il senso delle apparizioni, e poi mi soffermerò in modo particolare sull'apparizione di Lourdes, perché sapete che ho dedicato completamente la mia vita al titolo di Lourdes con degli studi particolari approfonditi, e poi la Salus Infirmorum, perché da lì si sviluppa un po' quella pastorale del malato che ha fatto dare a Giovanni Paolo II il giorno a memoria della prima apparizione l'11 febbraio come giornata mondiale del malato. Nella 19ª lezione i titoli mariani in generale e poi i titoli mariani in particolare alcuni. Arca della Nuova Alleanza, Auxilium Christianorum, Stella del Mattino. Nella 20ª lezione Maria e il Rosario, quale carta d'identità e patente di santità, è la storia del Rosario. Dunque, passeremo di nuovo in rassegna la storia della costituzione del Santo Rosario. Nella 21ª lezione i contenuti teologici del Santo Rosario e varie forme di proposta del Santo Rosario nel tempo e nel mondo contemporaneo. Nella 22ª lezione la sintesi conclusiva con una reale questio disputata sulla corredenzione di Maria. Ovviamente queste sono, diciamo, quelle fondamentali, però collaterale a queste lezioni ci saranno almeno altre 5 lezioni. Prima di passare al dogma, cioè tra lo studio delle fonti, cioè Maria nella Sacra Scrittura, Maria nella Patristica, Maria nel Magistero, Maria nella Liturgia, passeremo poi in rassegna 5 quaestio di San Tommaso d'Aquino, dalla sua Summa Theologiae, dalla Questio 27 in poi, della terza pars, dove San Tommaso esamina la Mariologia nella Cristologia, in vista della Cristologia, per capire come il mondo contemporaneo ha sradicato, denaturalizzato Maria, strappandola dalla Cristologia e ponendola nella Ecclesiologia, cioè strappandola dalla conoscenza di Cristo e dalla sua forma sostanziale e portandola nella vita della Chiesa, guardandola solo come membro eletto, come primo membro, come prototipo antitipo della Chiesa, ma snaturandola da quella che è la sua fondamentalità, perché lei è necessaria alla comprensione della rivelazione, dunque nella conoscenza della persona di Cristo, e nella consapevolezza che da lui si arriva alla conoscenza trinitaria, per porla solo a uno sguardo umanoide e entrando in questo diabolico fine, dal porre Maria solo come elemento della Chiesa, se solo in uno sguardo antropocentrico e antropologico, fino alla direi sottrazione. Permettersi i curiali, Bonsignore Montemponi, sulla sede che tocca invece alla Beata Vergine Maria. Hanno preso, si sono rivestiti dell'importanza di Maria per prenderla su di loro, usando della parola maternità, attribuendola solo alla Chiesa, riconoscendo la maternità della Chiesa quale più importante, più fondamentale rispetto che a Maria. Ma nessun figlio può essere ed esistere senza una madre. E dunque è inutile tutta l'opera di desacralizzazione che va avanti anche teologicamente da parte di grandi professoroni e intellettualoidi che per porre l'accento solo umanistico e antropologico vogliono togliere Maria e porre l'accento di una devozione sviluppata su di lei solo come strasbordo di quella che era la devozione verso la Dea Madre. E eccoci alla Pachamama. L'abbiamo visto reale, non è che sono chiacchiere, l'hanno fatto davvero, sembra una cosa impossibile, ma l'hanno fatto davvero. Per far vedere che la Mariologia, che Maria è solo un risvolto di pietisti che partendo dal panteismo in cui la Madre Terra veniva riconosciuta come dea, hanno attribuito a Maria lo stesso versamento affettivo. Ma noi sappiamo che non è così. Nessun figlio esiste senza una madre. Nessuno, e se Dio, che è Dio, ha scelto questa via per dimostrare il suo annichilimento dentro una natura umana, il suo svuotamento dentro una natura umana, chi siamo noi per togliere a lei l'importanza, o meglio ancora, per toglierla completamente dallo sguardo scientifico e intellettuale dei cristiani? Per porci invece solo noi umani a dire quanto siamo belli, quanto siamo importanti, quanto siamo buoni, quanto siamo santi con le nostre mozzette rosse, con i nostri tricorni, con il pompon, per fare che cosa alla fine? Per ottenere cosa? Avete forse visto dai proclama di una chiesa in uscita, da una uscita dalle chiese, riempire davanti ai tabernacoli gli inginocchiatoi di gente che prostrata adora il nostro Dio? Avete forse visto di tutti questi sbarconi ai quali si vanno a prendere chissà quali onori perché vanno a far finta di fare carità, invece si presentano con le belle vesti lunghe, con l'abito lungo come l'abito da sera delle donne, vanno lì, si fanno vedere, fanno qualche sorriso credendo di incoraggiare la gente e magari quelli hanno fatto nottata di pericolo. Loro vanno lì solo per fare la facciata, ma poi nessuno se ne prende cura e se ne prende veramente interesse di loro, se non poi chiedendo alla politica di fare questo. È facile poi dire: ma non tocca a me, tocca ai politici. È facile dire tocca a quello e tocca a quell'altro, ma in effetti vanno a fare la comparsa e poi se ne lavano le mani. Ma al di là di tutte queste questioni che ci fanno esulare dal nostro studio, Voglio mostrare un pochettino con un'altra slide quella che sarà ancora il nostro entrare dentro alle fonti. Perché entrando dentro alla conoscenza arriviamo a vedere prima di tutto quella interdisciplinarietà della Mariologia, la necessaria osservazione della sua interdisciplinarietà. Maria è il collante tra tutte le materie della teologia nel mostrare un po' l'essere sintesi e poi le fonti di questo metodo e di questa conoscenza. E poi quindi appunto il metodo specifico. Tra le fonti che vi dicevo noi approfondiremo, avremo prima di tutto l'osservazione della Mariologia con la criologia, l'assimilazione e la sua necessaria congiunzione dove finisce l'una attacca l'altro. E nella cristologia, che è la materia che studia la natura e la persona di Gesù Cristo, come storicamente è esistito e quello che ha fatto. Nella cristologia si studia chi è Gesù, come è venuto e quello che ha detto e fatto. Maria perciò assume un'importanza fondamentale perché da lei è venuto al mondo. Se noi abbiamo la possibilità di riconoscerlo come Messia e Salvatore, è perché lei ce lo ha dato nella carne e non una carne qualsiasi, la sua unica carne. Gesù non assomiglia a nessun altro se non a Maria. Gesù non ha il DNA di nessuno se non di Maria. È tutto e solo da Maria, umanamente parlando, perché ella lo ha concepito, lo ha dato alla luce, lo ha allattato al suo seno virginale, lo ha educato insieme a Giuseppe nei primi anni. Nella tradizione del suo popolo lo ha educato. Di Gesù Maria è dunque vera madre e quindi tra lei e il Verbo incarnato esiste un indissolubile vincolo materno filiale, indissolubile vincolo. Ha voglia che ce la vogliono staccare da Cristo, solo per poter dire che i cristiani idolatrano Maria, adorano Maria. Bambere, sono chiacchiere a bambera, non è vero, noi sappiamo che a Maria diamo una iperdulia, la supervenerazione. Non come ai santi, molto di più dei santi, e neanche come a Dio, perché a Dio diamo l'adorazione. Ma sicuramente Maria ha il posto preminente, perché non è semplicemente un qualcosa di culto, ma è una persona con la quale ci relazioniamo per adorare Dio e senza la quale siamo sicuri non avremo mai nessun atteggiamento utile per portarci a Dio. È inutile tutto ciò che dicono, solo spirito e verità, senza statue, senza questo, senza quello, buttano il bambino insieme con l'acqua sporca. È un indissolubile vincolo, perciò. La persona, la missione del figlio, getta una grande luce a sua volta sulla figura della madre, lui stesso. Come a dire, dalla cristologia alla mariologia, ma altrettanto dalla mariologia alla cristologia. La Mariologia reca perciò un contributo essenziale alla stessa cristologia perché la conosce e ne dà la vera dottrina cattolica su Maria e costituisce perciò quella chiave esatta di ingresso e di lettura per l'esatta comprensione del mistero di Cristo, altrimenti facciamo il rischio di vedere Cristo esulato dalla vita umana, dunque come superuomo, come solo Dio, o altrimenti al contrario lo vedremo solo umano, come un grande maestro, come un grande profeta, ma rischiamo di non riconoscerlo come Dio. Maria è la chiave per l'esatta conoscenza della cristologia di Cristo. Attraverso Maria, eccezionale testimone del mistero di Cristo, la Chiesa ha approfondito il mistero della kenosi e invita al cammino di catarsi. Che cos'è la kenosi e la catarsi? Sembrano parolacce, non lo so. Kenosi è il mistero dello svuotamento di Dio. Dal Dio che noi sappiamo per definizione essere l'id quo maius cogitare nequit, l'essere di cui non si può pensare nulla di maggiore, e perciò per definizione infinito, immutabile ed eterno, noi poi con l'incarnazione proclamiamo che questo si è ridotto dalla sua infinitezza alla finitudine umana, dalla sua immutabilità al suo movimento per venire nel grembo di Maria, dalla sua eternità a un cominciare l'esistenza nel tempo attraverso la carne da lei data. Perciò questa kenosi, svuotamento di quella posizione di infinita maestà, di regalità presso la gloria del Padre, quando era contenuto della mente del Padre, si racchiude, si annichilisce, si svuota, si rimpicciolisce per entrare dentro la nostra vita. Questo è il mistero della kenosi che cercheremo di conoscere approfonditamente quando entreremo dentro alla dogmatica mariana. Ancora questa ci invita al cammino di catarsi. Il cammino di catarsi è quel cammino di assimilazione e di similitudine per assumere il suo stile di vita, il suo stile caratteriale, perché altrimenti mortificheremmo Maria se lei è in un modo e noi diciamo di seguirle, di voler vivere di lei e completamente di lei, di vivere inseriti in lei e poi noi ci comportiamo in maniera diversa da lei. Rischieremmo di sporcare persino la sua personalità e la conoscenza di lei con i nostri modi. Noi dobbiamo essere obiettivi e oggettivi su quella che è la sua persona, perché altrimenti facciamo Maria nella nostra vita a nostra forma e misura. Maria perciò sappiamo che diventa misura della vera ortodossia, e nel momento in cui si toglie Maria di mezzo, nel momento in cui si toglie Maria di mezzo, raggiungiamo quella eresia alla quale assistiamo anche nel nostro tempo. Se avete sentito, mi è suonata la campanella per dire che è finito il tempo a mia disposizione rispetto a quello che mi ero prefigurato di dirvi. Ovviamente sono arrivato solo all'inizio perché volevo arrivare a completare la interdisciplinarietà per arrivare alle fonti, al metodo che useremo, ma significa che ci arriveremo nella prossima lezione. Vi prego di considerare che non sono catechesi e non sono omelie sulla Madonna, sono lezioni dal livello universitario che richiedono perciò un prendere appunti per riuscire a conservare quello che impariamo di lei nella nostra mente, perché diventano per noi fonte non per fare semplicemente un esame, ma una forma per la relazione con lei, tale da strutturare vita con lei e dunque a creare quella spiritualità che ha il fondamento sui pilastri veri e far crescere l'edificio santo dentro di noi, non su ipotesi o su nozioni per sentito dire, ma effettivamente su dati di studio che personalmente abbiamo approcciato su indicazione di un povero uomo come sono io, che vi detta da quest'altro lato le lezioni su di lei. Ancora vi do qualche altra nozione pratica su quello che faremo, perché mi fermo sulla considerazione di Maria e la cristologia per affrontare meglio la prossima volta. Maria è la soteriologia, Maria è la pneumologia, l'ecclesiologia e la mariologia, l'antropologia e la mariologia, l'escatologia e la mariologia, e poi entrare in quella che è la liturgia, la morale, la pastorale. Come vedete, sono tanti aspetti in cui il mistero mariano ha risvolto, Non è semplicemente l'atto devozionale o la preghiera a Maria. Conoscere Maria significa vedere la sua incidenza in tutti gli aspetti della vita umana, spirituale, teologica e cristiana. Perciò vi dico di prendere appunti, di farvi un vostro quadernino proprio per avere la possibilità di studiare poi. Però se qualcuno vuole, potrà chiedere le dispense presso la segreteria di Radio Domina Nostra, perché ho consegnato proprio ieri, prima di cominciare il corso, le dispense. Ecco, vedete in sovraimpressione il libro che ho scritto per gli studenti ai quali ho insegnato Mariologia dall'anno subito dopo l'ordinazione, dal 2009 ho cominciato a insegnare Mariologia e non ho mai smesso. E sono dispense per gli studenti che vi possono essere utili per uno studio, per non fermarvi semplicemente a dire che bella predica che ha fatto Padre Vincenzo, perché non ce ne può fregare niente a nessuno delle belle parole. Ma interessa raggiungere una conoscenza per una consapevolezza sempre più matura nei confronti di Maria per avere con lei appunto questa relazione appropriata. Poi, oltre alle dispense, alla segreteria di Radio Domina Nostra, potrete chiedere anche alla fine del corso un certificato di aver compiuto questo corso insieme con me, perché ovviamente avendo il titolo per poterlo fare, ho la possibilità di rilasciare il certificato che vi potrà essere utile a coloro che insegnano o a studenti in università o in qualsiasi altro campo per fare punteggio. Vi può essere utile questo certificato, il corso che fate, appunto per aumentare i crediti accademici o anche il punteggio nelle graduatorie che avete secondo le richieste del vostro campo lavorativo. Sono conoscenze che acquisite, perciò importanti. Proprio per raggiungere però l'attestato è possibile alla fine, per chi vuole raggiungere anche un titolo adeguato, fare l'esame. Per fare l'esame avremo modo durante l'anno di colloquiare sulla metodologia che userò, perché sarà online ovviamente per forza di cose, e vedremo come farlo nel tempo. Avremo 15 giorni di esami in modo tale che tutti coloro che vorranno farlo, comunicando a Radio Domina Nostra per tempo l'intenzione di fare l'esame, si possa creare un elenco tale che possa rendermi disponibile durante quei 15 giorni per esaminare il grado, il livello della vostra conoscenza sulla Mariologia, appunto dopo uno studio che non si fa solo sulla base di quello che vi dico, ma anche dai testi che man mano vi andrò proponendo. Le dispense sono una sintesi di quello che è uno studio che si deve fare. Ci saranno tante possibilità di libri, tante possibilità di conoscenze, ognuno sceglierà quello che vorrà, ma è importante che non ci si ferma solo ed esclusivamente a una conoscenza data dalle dispense che vi darà Radio Domina Nostra, telefonando alla segreteria e chiedendo. Dopo questo vi auguro ogni bene, vi auguro ogni tipo di desiderio per crescere nella conoscenza di Maria, per sentire interiormente ciò che San Bernardo ha rivolto a ogni uomo che nelle difficoltà potrà guardare a Maria e trovare da lei la sostanza per riprendersi e trovare coraggio.
Se si alzano i venti della tentazione, se ti imbatti negli scogli delle tribolazioni, guarda la stella, invoca Maria. Se sei sbattuto dalle onde della superbia, dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se l'ira e l'avarizia, o le lusinghe della carne, hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda la stella, invoca Maria. Se turbato dall'enormità dei peccati, confuso dall'indegnità della coscienza, impaurito dall'orrore del giudizio, tu cominci ad essere inghiottito nel baratro della tristezza, nell'abisso della disperazione. Pensa a Maria, nei pericoli, nelle angustie, nelle incertezze. Pensa a Maria, invoca Maria. Non si allontani da te, dalla tua bocca, non si allontani dal tuo cuore.
Su queste espressioni, sul desiderio di un rapporto con lei, su voi e su tutto ciò che avete di più caro, sui vostri desideri, invoco la benedizione di Dio Onnipotente. Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Glorificate Dio con Maria nella vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
E viva Maria, buonanotte.